Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta come al solito dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Clic, mercoledì 15 aprile 2026. Questa sera abbiamo la solita vagonata di notizie che riguardano il mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ci sono notizie che riguardano l'intelligenza artificiale, notizie che riguardano i social network. Parleremo anche di inquinamento luminoso e nuvole più tardi con Marta Abba e abbiamo anche un bel po' di attacchi informatici che hanno colpito qua e là con maggiore o minore intensità. Prima di partire però io vi ricordo quelli che sono i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli e commenti. Invece, per dialogare con me nel corso dei prossimi 56 minuti, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure gli SMS, WhatsApp o Telegram al 331-62-14013. Ma cominciamo con un po' di notizie che arrivano qua e là da oltreoceano. Allora, la prima notizia purtroppo è una conferma di qualcosa che si era paventato nelle settimane scorse, ne avevamo già accennato probabilmente in trasmissione e che riguarda un progetto che tanti considerano fondamentale, a cui io per esempio sono particolarmente affezionato, cioè l'Internet Archive. Perché? Allora, Internet Archive è un progetto che è in campo più o meno dal 1995 e che ha come obiettivo quello di impedire la scomparsa di determinati contenuti creandone una copia digitale. All'interno del sito Internet Archive, se avete voglia di andarvelo a guardare, trovate un po' di tutto, trovate vecchi video, spot, documentari, trovate anche libri, documenti testuali, un po' qualsiasi cosa. Addirittura ci sono circa 10.000 registrazioni di concerti, anche concerti rock più o meno recenti. Uno dei servizi che offre Internet Archive e che noi giornalisti amiamo particolarmente è la Wayback Machine. Come funziona Wayback Machine? In pratica è un sistema automatico che salta da un sito all'altro e ne fa periodicamente una copia. Perché è così preziosa? Perché ci permette di andare a recuperare, per esempio, un articolo, un documento, un contenuto che poi è stato cancellato dai server di qualsiasi tipo di sito. Ma anche in ambito, per esempio, di giornalismo di inchiesta, la Wayback Machine è utilissima perché si riescono a trovare, per esempio, contenuti che magari qualcuno ha voluto cancellare per eliminare le tracce di un qualche collegamento o eliminare le tracce di una qualche dichiarazione. Beh, la Wayback Machine rischia di finire nell'oblio e nel dimenticatoio. Qual è il motivo? Il motivo è che le società che sviluppano intelligenza artificiale generativa hanno provocato come effetto collaterale il blocco del bot di Internet Archive da parte di molti siti. Che cosa è successo? Lo sappiamo che molti siti, in particolare i siti che si occupano di news online, si sono lamentati ripetutamente e addirittura hanno intentato delle cause giudiziarie nei confronti dei vari OpenAI, Anthropic, Google compagnia bella, perché utilizzano i loro contenuti per addestrare gli algoritmi. Quindi hanno cominciato a inserire all'interno delle loro pagine web dei sistemi di blocco che stoppano i bot che vengono utilizzati per raccogliere queste informazioni. Che cosa hanno cominciato a fare? Quindi le società che sviluppano algoritmi di intelligenza artificiale hanno cominciato a usare la Wayback Machine per andare a prendere questi dati. Quindi fanno fare, mettiamola così, il lavoro sporco a Internet Archive, che lo fa con tutte le migliori intenzioni, perché ricordiamolo, è una non profit, quindi non ci guadagnano un euro da questo tipo di attività, e poi vanno a pescarsi i contenuti da lì. Risultato che molti siti, per esempio USA Today, ma New York Times e compagnia e altri siti di news online stanno cominciando a bloccare Internet Archive, e questa è una perdita veramente veramente importante, anche perché considerate che a fine ottobre del 2025 Wayback Machine era arrivata a 1.000 miliardi di pagine archiviate. E c'è stato anche adesso un appello di Fight for the Future, la Electronic Frontier Foundation, altre organizzazioni che, sostenute da oltre 100 giornalisti, che hanno sottolineato il valore della Wayback Machine per il loro lavoro, hanno presentato una lettera di supporto a Internet Archive. Vedremo se qualcuno ascolterà queste richieste. Speriamo veramente di sì. Allora, ho citato la Electronic Frontier Foundation, che è una delle organizzazioni per le libertà digitali, forse più famosa nel mondo, ma la EFF è stata protagonista anche di un'altra vicenda che è stata riportata da tutti i media nel corso della settimana. In pratica ha annunciato di abbandonare X, il social network di Elon Musk. Attenzione però, perché l'hanno fatto in maniera veramente un po' cattivella, infatti mi sono sempre più simpatici. Non hanno detto ce ne andiamo da X perché Elon Musk è un filofascista fuori di testa, come hanno fatto molti altri, ma hanno detto semplicemente: guardate, X non porta del traffico al nostro sito e quindi lo riteniamo inutile. Hanno fatto i calcoli e hanno visto che a partire dal 2018, quando X si chiamava ancora Twitter e non era nelle mani di Elon Musk, i post che loro pubblicavano, ne pubblicavano tra i 5 e i 10 al giorno, permettevano di avere tra i 50 e i 100 milioni di visualizzazioni al mese del loro sito. Dal 2024 invece hanno postato 2.500 contenuti, i quali hanno generato solo 2 milioni di visualizzazioni al mese. In buona sostanza quello che stanno dicendo è: X fa schifo. Elon Musk non l'ha presa bene, naturalmente ha criticato l'Electronic Frontier Foundation, e sai che novità. Io credo che l'elemento interessante sia quello di fare un'analisi della tipologia di persone, e qui la famosa teoria delle bolle social viene in nostro aiuto. Allora, la EFF di solito è seguita mediamente da persone progressiste o comunque vicine alle libertà civili digitali, ai diritti civili digitali, e molti di questi hanno abbandonato X o comunque hanno cominciato a frequentarlo sempre meno, quindi è anche possibile che il calo di visualizzazioni delle pagine sia dovuto a un fenomeno molto più sociale che tecnologico. E rimanendo in ambito social network, invece, vi riporto quella che sempre la Electronic Frontier Foundation, particolarmente attiva questa settimana, insieme alla American Civil Liberties Union, ha richiamato di fronte all'opinione pubblica, ed è un documento nel quale si sostiene che gli smart glasses di Meta possano diventare un problema ancora più grave per quanto riguarda la privacy. Del tema ne avevamo già parlato qui a Doppio Click, ma in quel periodo la preoccupazione era legata al fatto che con gli occhiali cosiddetti intelligenti è possibile registrare dei video passando sostanzialmente inosservati, perché non si sta puntando uno smartphone in faccia alle persone, e quindi ci potrebbero essere problemi di privacy di questo tipo. Adesso Meta ha annunciato che integrerà nei suoi dispositivi il sistema di riconoscimento facciale. Come dovrebbe funzionare? In pratica, se noi andiamo in giro con gli occhiali ipertecnologici di Meta indosso, abbiamo la possibilità di attivare un sistema che riconosce il viso delle persone, e se qualcuno è un nostro contatto su Facebook o su Instagram, oppure se ha un profilo pubblico, viene immediatamente riconosciuto, e l'assistente di Meta quindi ci può dare delle informazioni riguardante per esempio il suo nome. Tutto questo naturalmente è stato considerato come una minaccia per la privacy delle persone, che hanno il sacrosanto diritto di andarsene in giro senza che qualcuno veda il loro nome appiccicato addosso. Non preoccupiamoci troppo in Europa, perché l'utilizzo del riconoscimento facciale in tempo reale nel nostro caro vecchio continente è stato prontamente vietato dal AI Act e anche dal GDPR, se è per questo. Quindi non corriamo il rischio che questo diventi un problema, perlomeno dalle parti nostre. E le diverse corsie che segue l'evoluzione tecnologica tra Stati Uniti ed Europa sembrano divaricarsi sempre di più. Allora, la notizia è di questi giorni, e la Francia è uno dei primi paesi in Europa, o meglio forse il primo paese in Europa, che ha dichiarato ufficialmente di avere intenzione di sganciarsi il più possibile da tutte le tecnologie statunitensi. Il motivo credo che lo possiate immaginare, è dovuto al fatto che i rapporti con gli Stati Uniti stanno diventando sempre più complicati, visto e considerato che l'inquilino della Casa Bianca diciamo che non è particolarmente stabile, non lo è mai stato, ma in questo periodo sta dando di matto con una frequenza abbastanza preoccupante, e una delle criticità per quanto riguarda sia le pubbliche amministrazioni che le aziende europee è il fatto che bene o male tutti i sistemi digitali siano nelle mani di società statunitensi. Quindi si potrebbe arrivare addirittura a uno scenario in cui qualcuno potrebbe decidere di attivare un interruttore e spegnere tutto. Per evitare questa cosa, ma anche tutte le varie sfumature come ipotesi di spionaggio più o meno evidente, la Francia ha deciso che nelle pubbliche amministrazioni si darà l'addio a Windows sostituendolo con Linux. Allora, è qualcosa di molto diverso rispetto a esperimenti del genere che erano stati fatti per esempio in Germania, dove c'erano stati degli esperimenti pilota che però erano legati sostanzialmente alla volontà di risparmiare dei soldi, cioè i soldi delle licenze, e anche di andare a foraggiare un po' di più il mondo dell'open source, che è sempre stato considerato come qualcosa di particolarmente adatto per il mondo dell'amministrazione. La Francia però vorrebbe farlo molto molto rapidamente. L'8 aprile del 2026 è stato annunciato l'intenzione di modificare tutto e arrivare alla sostituzione di Windows con Linux per l'autunno di questo stesso anno. Una corsa abbastanza forsennata, non ho idea se riusciranno a farcela, perché oltre a dover cambiare tutti i software, fare i backup, ripristinare tutto, immagino che ci voglia anche un minimo di formazione per le persone che dovranno utilizzare un sistema operativo che è vero ormai ha delle versioni che sono molto molto simili a Windows, però non sono propriamente identiche. C'è anche da dire che stiamo parlando di uffici pubblici e quindi di una situazione in cui tutta la parte di gestione, mettiamola così, più complessa, quella sotto il cofano del sistema operativo, sarebbe affidata sicuramente a impiegati specializzati e non al singolo utente. Vedremo se qualcun altro ha intenzione di seguire questo esempio, perché sta diventando effettivamente un tema piuttosto pressante. E adesso facciamo subito un salto nel fantastico mondo della cyber security, con la cronaca di uno dei tanti attacchi che ci sono stati in questi giorni. Però questo sta facendo piuttosto rumore, perlomeno nella giornata di oggi. Allora, intanto Alessandro scrive: e le tecnologie a livello hardware, ecco, lì è più dura, devo dire la verità, rispetto a quelle software. C'è da considerare che alternative, per esempio a livello di processori, memorie, eccetera, arrivano già tutte dall'Asia non dovrebbero esserci grossi problemi a sganciarsi però in tempi decisamente più lunghi, anche perché il rinnovamento dell'hardware ultimamente ha subito un rallentamento. Cioè, io mi ricordo nei primi anni 2000 bisognava cambiare computer con una frequenza abbastanza impegnativa, mettiamola così, perché i nuovi software non reggevano. Le cose sono molto cambiate, abbiamo una discreta potenza ormai sui nostri computer, ma soprattutto la maggior parte delle cose ormai girano sui data center in cloud, quindi non c'è più quest'ansia di rinnovare il parco macchine, come si dice in gergo, con un'eccessiva frequenza. Invece c'è un messaggio di Lomi che però non ho capito se vuol farmi fare un rompicapo. Mi ha mandato una frase in ogni SMS, che probabilmente non si pagano più, chiedendo se... Ah, ok, se parlo del furto dei 10 petabyte di dati dal supercomputer cinese, ne ho parlato settimana scorsa. Non ci sono grosse novità, non è venuto fuori niente di particolare, perlomeno per quello che ho visto io. Quello che è venuto fuori oggi invece, credo che tutti voi l'abbiate incrociato da qualche parte, perché ci sono stati i titoloni. Io davanti fanpage, per esempio, ho scritto: Booking hackerata, l'avviso agli utenti, possibile violazione dei dati personali. Allora, la conferma della notizia è... Come al solito, quando ci sono questi tipi di eventi, i giornali generalisti la fanno un po' troppo facile e l'approfondiscono poco. Io oggi ho passato la mattinata a scriverne, l'articolo uscirà domani, però vi anticipo bene o male a quello che ho capito di questa vicenda. Allora, al 99%, a mio modesto parere, Booking non è stata hackerata. Stiamo parlando di Booking.com, naturalmente, la famosa piattaforma che permette di prenotare hotel, appartamenti, case, eccetera, in giro per il mondo. Che cosa è successo? Che alcuni utenti si sono visti recapitare un messaggio tramite la piattaforma di Booking, attenzione, che però, anche se la versione che ho trovato io su Reddit, che è stata pubblicata da un utente che ha ricevuto quel messaggio, era redatta, cioè lui aveva cancellato il nome dell'albergo, sembrava provenire in realtà dalla struttura ricettiva, non da Booking.com. E nel messaggio quello che si diceva è che era stata rilevata un'anomalia, attenzione, non si parla di violazione dei dati, non si parla di data breach, quindi non si parla di una violazione del sistema che avrebbe permesso a dei soggetti terzi non autorizzati di accedere ad alcune informazioni riguardanti le prenotazioni, in particolare a nome e cognome della persona che ha prenotato, dell'utente sostanzialmente, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza e il codice della prenotazione in oggetto. Allora, nel messaggio non c'era niente di tutto quello che di solito c'è quando si è verificata in realtà proprio una violazione dei sistemi. Per esempio, il consiglio di cambiare la password o di attivare il sistema di autenticazione a due fattori, cosa che tutti dovrebbero fare sempre e comunque senza che arrivi un messaggio in ambito di emergenza. Allora, la cosa più probabile è che quello che è successo, che ci sia stato un attacco, probabilmente un attacco di phishing massiccio nei confronti di alcuni alberghi, strutture alberghiere, catene, eccetera, eccetera, che ha permesso a dei cybercriminali di rubare le credenziali di accesso alla piattaforma di Booking.com dal lato degli albergatori. Allora, questo significa che non hanno bucato i sistemi di Booking.com, non gli hanno rubato i database, non hanno rubato le password, soprattutto non avrebbero rubato i dati delle carte di credito con cui sono stati fatti i pagamenti. Molto semplicemente avranno avuto accesso a tutte le comunicazioni con le persone che hanno fatto le prenotazioni. Ora, sta cosa vuol dire che non ci sono rischi? No, i rischi ci sono perché lo stesso utente di Reddit che ha pubblicato quel messaggio ha spiegato, e qui c'è un altro elemento strano a livello di tempistiche, che 15 giorni prima aveva subito un tentativo di truffa che faceva leva proprio su quella prenotazione. Se non ho capito male, si trattava di un messaggio WhatsApp nel quale gli chiedevano di fornire i dati della carta di credito per fare una verifica per la prenotazione. Il tipo sembrava abbastanza sveglio, ha capito che c'era qualcosa che non andava e non ha risposto. Insomma, bene ma non benissimo, non è il disastro che ci si aspettava, visto e considerato che Booking.com ha una quantità di utenti spaventosa e se ci fossimo trovati davvero di fronte a una violazione dei suoi sistemi, credo che le conseguenze sarebbero gravi, quindi possiamo ridimensionare un po' il fatto e ridurre un po' l'allarmismo che è partito in queste ore. È il momento di un brano e, beh, visto e considerato che stavamo parlando prima dell'inquilino della Casa Bianca e delle sue belle uscite, le ultime immagino le abbiate sentite, se ne è parlato ampiamente anche oggi a Radio Popolare e visto e considerato che Donald Trump sembra avere questo delirio di onnipotenza divina, credo che questo brano sia perfetto. Reach out, touch faith. abbiamo trovato anche il modo di mettere i Depeche grazie ai deliri di onnipotenza di Donald Trump. Cambiamo completamente argomento e parliamo non tanto di intelligenza artificiale, ma di un algoritmo che con l'AI non ha niente a che fare, poi capiremo meglio perché. E ce lo spiega in particolare la nostra Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, parliamo di inquinamento luminoso e parliamo di una ricerca e uno strumento che ha permesso di capire che nell'analizzare l'inquinamento luminoso, naturalmente per contrastarlo, perlomeno per regolarlo, per diminuirlo, poi ce la spieghi meglio, stavamo facendo un mucchio di cavolate, la dico così?
Adesso, un mucchio di cavolate, no, diciamo che facevamo un po' i sempliciotti, nel senso che esatto, c'erano le modellazioni e le simulazioni che erano fatte, prendevano in considerazione un po' due estremi a livello di situazione del cielo, cioè o molto nuvoloso o non nuvoloso. Purtroppo, appunto, la realtà ci racconta tutti i giorni che purtroppo ci sono una serie di sfumature, di tipologie, di presenza di nuvole. E il modellizzare il fenomeno dell'inquinamento luminoso, considerando solo questi due scenari possibili, non è realistico. Questo ci portava a una semplificazione che era un po' tanto, un po' troppo semplificazione. E quindi arrivare a delle conseguenze un po' errate, quindi magari pensare, diciamo, attribuire diverse responsabilità a diverse fonti o appunto dare la colpa alle nuvole quando non era colpa delle nuvole, viceversa.
Ma fra l'altro, guarda, io leggendo il tuo articolo che trovate su Wired, come al solito, si chiama L'abbaglio dell'inquinamento luminoso, poi il titolo continua, ma così lo trovate su Google. Ho realizzato delle cose e mi sono reso conto che anch'io non ci ho mai ragionato a fondo, perché per esempio il fatto che la presenza delle nuvole in ambienti urbanizzati aumentasse l'inquinamento luminoso non l'avevo mai considerata.
Sì, esatto, a seconda della densità e della composizione delle nuvole, anche della loro tipologia, possono addirittura amplificarlo, perché in un certo senso ci riflettono addosso quello che è noi, la luce che emettiamo, no? Quindi un po' come il suono, no? Cioè, ci rimbomba in testa quello che emettiamo, quindi magari viene, adesso non dico che raddoppiato, ma amplificato, e non è detto che venga assorbito. È proprio per questo che è importante fare delle distinzioni e non semplificare. Quindi sì, esatto, in città, poi per esempio invece in alcuni momenti la nuvola può assorbire, detta malissimo, ma assorbire in qualche senso la radiazione, quindi anzi attenuare quello che è la nostra emissione di luce. E quindi bisogna, uno dice, però perché, cosa ci serve capire di più? Cioè, bello sempre saperne di più, però sì. Questo significa anche capire meglio quali sono le cause del fenomeno e come cercare di minimizzarlo, perché se si attribuisce al lampione quello che invece è l'effetto di una nuvola e viceversa si dà colpa alla nuvola quello che è l'effetto di un lampione, non si riesce poi ad agire sulla causa dell'inquinamento luminoso. E chi vive vicino a Milano e dintorni sa bene che abbiamo una mega luce attorno, su cui è importante anche capire come intervenire, e questo ovviamente ci aiuta, no? Ed è un modello, è stato fatto su, diciamo, prendendo dati di città generica, analizzando e facendo delle simulazioni, però naturalmente è utilizzabile ovunque, perché appunto essendo un algoritmo si può poi adeguare ad ogni situazione, quindi è davvero molto importante per chi amministra, anche proprio per chi ha, insomma, la delega all'illuminazione, capire come gestirle, che senso hanno, e non solo, anche i regolatori, perché anche i regolatori che mettono alcuni tipi di parametri in alcuni tipi di aree, è importante che ne tengano conto, non devono prendere una laurea in fisica, ma sicuramente magari utilizzare i risultati di questo tipo di simulazione. Quindi, insomma, non è così distaccata dalla realtà o paranoia scientifica di questi tre ricercatori, di cui uno italiano, tra l'altro.
Esatto, perché tu scrivi raccontando che si tratta di una collaborazione tra Italia e Slovacchia, in buona sostanza, e anche lì prima hai accennato all'algoritmo, ormai è anche un po' colpa di noi giornalisti, si associa immediatamente il termine algoritmo al termine intelligenza artificiale. In questo caso invece è un algoritmo piano, cioè non stiamo parlando di intelligenza artificiale, anche perché i ricercatori spiegano che in questo caso l'intelligenza artificiale non saprebbe che pesci prendere.
Sì, esatto, questo è un algoritmo, diciamo, privo di AI. La difficoltà, come spesso capita nella scienza, è che da un lato non si hanno tantissimi dati, quindi se poi non la si allena, l'intelligenza artificiale non è intelligente, come sappiamo tutti, e quindi insomma non ci arriva a sapere come va l'inquinamento luminoso. E poi perché c'è anche questo, diciamo, c'è questa bellezza e allo stesso tempo difettino, che abbiamo, è un sistema caotico. Quindi è un sistema caotico e quindi non si può in un certo senso avere degli algoritmi da allenare che riescano a seguire una certa regolarità, cioè la statistica non funziona così tanto bene in un sistema caotico. E quindi, appunto l'intelligenza artificiale, diciamo, per adesso viene vista da questi ricercatori non come una possibile strada per seguire. Poi in futuro, naturalmente, chissà, però ad oggi come oggi non è una strada.
Ok, l'altra buona notizia è che questo strumento è stato, questo modello sviluppato è reso disponibile a tutti tranquillamente, quindi chiunque può farsi le sue belle ricerche, basta inserire i dati sullo stato dell'atmosfera, mettiamola così, cioè ci metti il meteo, in buona sostanza.
Esattamente, sì, da un lato questo, cioè nel senso si può giocare, fammi dire, con questo modello, simulazione, strumento che hanno fatto, dall'altro è possibile integrarlo in possibili altri, fammi dire, sviluppi o altri tipi di ricerche che tengono conto, per esempio, che hanno bisogno di tener conto di questo tipo di simulazione nuvolosa, adesso abbreviando il concetto, quindi appunto magari sia proseguendo la ricerca sull'inquinamento luminoso, magari facendo degli step avanti, oppure in altri fenomeni che similmente all'inquinamento luminoso, hanno bisogno di una modellizzazione della nuvolosità che non sia sempliciotta.
Va bene, vedremo quali saranno i risultati, sperando che tutto questo non venga incasinato troppo dai vari satelliti che stanno spedendo tutti in cielo, che aumentano ancora di più l'inquinamento luminoso, ma quello in un altro modo, le nuvole non c'entrano. Grazie Marta, buona serata,
grazie
alla prossima.
Mille. Ciao, buona serata, ciao ciao.
Ciao. Allora, abbandoniamo i cieli più o meno luminosi e più o meno nuvolosi per andare invece a quelle che sono le notizie della settimana, e ce n'è una che, boh, non so se sia una notizia o una non notizia, è l'ennesimo tentativo, mettiamola così. Insomma, un giornalista del New York Times sostiene di aver scoperto la reale identità di Satoshi Nakamoto. Allora, chi è Satoshi Nakamoto? È lo pseudonimo dietro il quale si nasconde il creatore o il collettivo, chi lo può sapere, che ha creato Bitcoin. È una vita che si va avanti da quando nel 2008 è stato diffuso il primo documento firmato appunto Satoshi Nakamoto, che spiegava il concetto di Bitcoin. Da allora c'è una gara a cercare di capire chi diavolo sia. Ci sono stati vari tentativi, ci sono stati anche vari cialtroni, termine tecnico, che hanno cercato di attribuirsi questo ruolo, ma poi sono stati sbugiardati. Adesso John Carreyrou è un giornalista del New York Times che sostiene di aver individuato in Adam Beck il famigerato Satoshi Nakamoto. Chi è Adam Beck? È un specialista di crittografia inglese. Perché lui è convinto che si tratti proprio di Beck? perché ha fatto tutta una serie di analisi e ha scoperto che Beck, per esempio, avrebbe partecipato a un collettivo anarchico che ai tempi aveva teorizzato qualcosa di molto simile ai Bitcoin, quindi una sorta di moneta alternativa che aveva un nome però completamente diverso, ma ha cercato anche di fare un'analisi dello stile di scrittura di Satoshi Nakamoto e di Beck, e oltre a aver fatto parte entrambi del gruppo Cyberpunks, che era il movimento anarchico dei primi anni 90 a cui mi riferivo prima, Nakamoto e Beck avrebbero delle caratteristiche in comune nel modo di scrivere. In particolare, una caratteristica che ha colpito molto il giornalista del New York Times è il fatto che entrambi, quando scrivono, spesso alternano fra le versioni inglesi e americane di determinate parole. L'esempio che viene fatto nell'articolo che ho davanti al naso è il termine check o check, scritto col QUE, per capirci. Le analisi di un esperto linguista però non hanno portato alle stesse conclusioni. Naturalmente Beck quello che fa è negare assolutamente di essere lui Satoshi Nakamoto, anche perché il al creatore dei Bitcoin è legata sempre una sorta di leggenda metropolitana di un fantomatico conto spaventoso di Bitcoin che sarebbe fermo da anni, dal momento stesso della creazione della valuta basata sul concetto di blockchain, e che a un certo punto potrebbe essere sbloccato anche con conseguenze forti per quanto riguarda il valore dei Bitcoin stessi, perché come in tutti i sistemi di mercato finanziario non regolato, e ricordiamo che Bitcoin è la cosa meno regolata del mondo, nel momento in cui c'è uno spostamento grosso di capitali, di solito il valore fluttua. Ma adesso torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Voi speravate di uscirne vivi, per andare a analizzare un annuncio fatto da Anthropic che potrebbe avere delle conseguenze decisamente importanti nel mondo della cyber security. Allora, Anthropic, ormai sapete tutti cosa sia, società con sede a San Francisco, quella che ha litigato con il segretario della guerra del governo Trump, Exet, che fra l'altro pare che sia soggetto a una richiesta di impeachment da parte dell'opposizione, di cui, vabbè, Marina Catucci oggi raccontava ai microfoni Radio Popolare che non si farà sostanzialmente niente, che però è un bel segnale il fatto che qualcuno dica pubblicamente che è fuori di testa. Però quello che sta facendo Anthropic su altri fronti può avere degli impatti veramente, veramente forti. Anthropic ha sviluppato il modello Claude e ha annunciato recentemente di aver realizzato una nuova versione del modello. La nuova versione si chiama Claude Mythos Preview. Il tutto però condito da un avviso e una serie di precisazioni. In pratica quello che dicono è: noi abbiamo fatto questo nuovo modello, è specializzato, in realtà è un modello generale, generalista, un po' come ChatGPT o come il normale Claude, però è molto molto bravo nell'analizzare software e trovare eventuali falle di sicurezza. Il problema sarebbe che è troppo bravo a fare questo tipo di lavoro. Secondo gli sviluppatori di Anthropic, nel giro di poche settimane di test avrebbe trovato migliaia di vulnerabilità critiche all'interno dei sistemi e in particolare avrebbe trovato anche delle vulnerabilità che erano sfuggite all'analisi degli specialisti di cybersecurity per anni, una in particolare per 27 anni. Allora, qui apriamo una piccola parentesi, perché dobbiamo distinguere quella che è la realtà da quelli che sono le manovre di marketing. Perché? Perché naturalmente Anthropic ha tutto l'interesse a spingere il fatto che abbia creato un modello di AI così potente da rappresentare addirittura un pericolo e non volerlo rilasciare pubblicamente, perché se no i cybercriminali potrebbero trovare molto velocemente falle di sicurezza in qualsiasi sistema operativo o qualsiasi software. Sul tema io vi consiglio, se qualcuno vuole approfondire, c'è un bel editoriale di Stefano Epifani che si intitola "Anche Anthropic sta usando l'allarme sui poteri dell'AI come la sua più potente campagna di marketing", pubblicato sul solito Wired, e ve lo consiglio perché è molto interessante. Io sono d'accordo al 70% con la tesi, anche perché in realtà quello che dimostrerebbe indirettamente il fatto che Claude Mythos Preview sia così potente è il fatto che Anthropic abbia avviato un progetto che vede collaborare Microsoft, Google, Nvidia, Apple, Cisco, società di cybersecurity, la Linux Foundation, e che praticamente prevederebbe un ambiente chiuso in cui utilizzerebbero il modello per andare a individuare le vulnerabilità e in questo modo riuscirebbero a trovare tutte le vulnerabilità prima che lo facciano i cybercriminali. Su questa cosa qua c'è un altro tema che ho intenzione di approfondire nei prossimi giorni, ma il mio dubbio è che la si faccia un po' troppo facile, anche perché l'intelligenza artificiale per il momento sembra che sia molto brava a trovare le falle di sicurezza, un po' meno brava nel trovare la soluzione poi per eliminare le falle di sicurezza. Quindi il rischio è anche quello, e già qualche voce sta circolando nell'ambiente, è che ci si ritrovi con un mucchio di falle di sicurezza ormai conosciute e non abbastanza manodopera, mettiamola così, per sistemare le cose. Questo sarebbe un grosso, grosso, grosso problema. Abbiamo ancora una decina di minuti, ma ho ancora un brano in canna, e dopo i Depeche Mode ci ascoltiamo Ben Harper.
Silent crime, you so easily abuse. Lack of confidence, it's your best offense. You so easily confuse. You can't deny it, still you try to hide it. So faded, like
you so easily move. You so easily abuse. Faded, oh, so faded. Like a memory gone, there's no recollection. Faded, so faded. Like a forgotten dream, further vanities. Faded, oh, so
mamma mia, quando rientra col riff a me vengono sempre i brividi. Vabbè, questa era Faded di Ben Harper, e andiamo a sfruttare gli ultimi minuti che abbiamo per un po' di notizie sparse, alcune anche in questo caso che vanno un filo ridimensionate. Ho visto titoli del tipo Signal non è sicuro perché l'FBI ha recuperato dei messaggi. Allora, che cos'è Signal? Bene o male, l'ho detto 100 volte, ma lo ripeto perché è il mio mestiere, è un sistema di messaggistica con crittografia end-to-end particolarmente orientato alla privacy. Che cos'è successo? È successo che in un'indagine dell'FBI che aveva coinvolto delle persone che avevano comunicato tra di loro su Signal, il Federal Bureau of Investigations effettivamente è riuscito a mettere le mani sui messaggi. Però perché? Perché l'imputato in questione era un pollo. Allora, Signal ha un sistema di crittografia end-to-end e quindi non si possono intercettare i messaggi sul server e nemmeno la stessa Signal può leggerli. Chiaro che una cosa che può succedere è che qualcuno ti faccia accedere, cioè ti chieda di accedere al tuo telefono. In questo caso l'imputato in questione aveva cancellato Signal e quindi teoricamente aveva cancellato anche tutti i messaggi che aveva scambiato. Una cosa non ha tenuto presente però, che però è una questione abbastanza importante, aveva mantenuto attiva usando Signal la preview dei messaggi sull'iPhone, cioè avete presente che si può impostare l'iPhone in modo che quando ci arriva un messaggio ce lo mostri in anteprima nella schermata di blocco. Ecco, in quel caso questo significa che quel testo sta lasciando Signal, sta entrando in una parte di memoria dell'iPhone e lì ci resta. Però se stai usando dei sistemi per comunicare, in questo caso si stava parlando di attività di contrasto all'ICE, la milizia trumpiana dedita alle deportazioni, ecco, se stai facendo questo tipo di attività, magari due domande fattele e approfondisci un attimo come riuscire a comunicare in maniera veramente riservata. Rimaniamo in ambito bene o male hacking e di attacchi, perché perché se il confronto fra Stati Uniti e Iran sul terreno o perlomeno nei cieli iraniani sta vedendo una netta supremazia degli Stati Uniti, a livello informatico mica tanto, in particolare quello che è stato riportato da Ars Technica è un attacco che ha preso di mira delle infrastrutture critiche degli Stati Uniti, e in particolare non sappiamo quanto critiche, perché non sono stati fatti i nomi delle vittime, però potrebbe essere qualcosa di grossino. Perché? Beh, perché sono stati colpiti i PLC. I PLC sono i Programmable Logic Controller, cioè sono quei controller logici che vengono utilizzati in ambito industriale. Per capirci, vengono utilizzati anche nelle centrali nucleari, nei sistemi di gestione delle centrali elettriche, delle dighe, delle industrie meccaniche, eccetera, eccetera, eccetera. In particolare, gli hacker iraniani sarebbero riusciti a sfruttare delle vulnerabilità dei PLC di Rockwell Automation. Rockwell Automation è una delle società probabilmente più famose e più grandi. Il gruppo iraniano si fa chiamare Cyber Avengers, con la prima, la seconda E sostituita da un 3, come si fa come giochino spesso e volentieri sul web, avrebbero colpito alcuni di questi PLC. Considerate che una valutazione che è stata fatta da esperti informatici ha rilevato che su internet sono esposti, quindi sono raggiungibili tranquillamente, circa 5200 PLC di questo tipo. Quindi un attacco di massa, diciamo, che potrebbe fare molto molto male. Chiudiamo rapidamente con un'ultima notizia, che però non credo che abbia una soluzione a breve, perché è un'accusa da parte di una fantomatica associazione commerciale, e poi capirete perché dico questo, che si chiama Browsergate, nei confronti di Microsoft. In pratica l'accusa è quella di utilizzare un JavaScript, uno script JavaScript nascosto all'interno di LinkedIn, per fare quello che viene chiamato in gergo fingerprinting del browser degli utenti, cioè in pratica analizzare quali estensioni sono installate sul browser, in questo modo in pratica prendere le impronte digitali, diciamolo in questo modo, di quel browser e poterne tracciare la navigazione. Questa è una cosa che purtroppo molte società fanno, ed effettivamente sembra che ci sia un JavaScript che è in grado, sarebbe in grado, e lo hanno analizzato i colleghi di Bleeping Computer, di riconoscere circa 6.000 estensioni di Chrome. Ora però è un po' presto per tirare le somme. Perché? Perché LinkedIn ha negato di utilizzare quel JavaScript per questo scopo, ma dice che lo fa per mantenere al sicuro i suoi utenti e evitare che ci siano persone che rubano i dati da LinkedIn. E la cosa forse più convincente è che dicono che questo report Browsergate sarebbe fatto da un soggetto commerciale che è stato cacciato da LinkedIn proprio perché faceva scraping, cioè rubava i dati degli utenti, e che avrebbe provato a fare causa a Microsoft in Germania, ma il giudice l'avrebbe rimbalzato. Vedremo cosa succederà, vedremo dove sta la verità e se davvero questo JavaScript viene utilizzato per tenere al sicuro i dati degli utenti. Allora, con qualche secondo di ritardo, io mi appresto a dare la linea a Martino Fiumi con le news della notte delle 22.30 di Radio Popolare. L'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima, sempre alle 21.30, sempre sui 107.6. Una buona serata da Marco Schiaffino. Got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the